troviamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Luca. Si avvicinava il tempo nel quale Gesù doveva lasciare questo mondo, perciò decise fermamente di andare verso Gerusalemme e mandò avanti alcuni messaggeri. Questi partirono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparare quello che era necessario all'arrivo di Gesù. Ma gli abitanti di quel villaggio non vollero accogliere Gesù perché stava andando a Gerusalemme. Due discepoli, Giacomo e Giovanni, se ne accorsero e dissero a Gesù: Signore, vuoi che diciamo al fuoco di scendere dal cielo e di distruggerli? Ma Gesù si voltò verso di loro e li rimproverò. Poi si avviarono verso un altro villaggio. Mentre camminavano, un tale disse a Gesù: Io verrò con te dovunque tu andrai. Ma Gesù gli rispose: Le volpi hanno una tana, gli uccelli hanno un nido, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove poter riposare. Poi disse a un altro: Vieni con me. Ma quelli rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. E Gesù gli rispose: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va ad annunziare il regno di Dio. Un altro disse a Gesù: Signore, io verrò con te, prima però lasciami andare a salutare i miei parenti. E Gesù gli rispose: Chi si mette all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Quante volte nella storia di ieri e di oggi avviene che per motivi ideologici, etnico-religiosi, quando sappiamo che c'è come una legittimazione, una consacrazione religiosa, questi atteggiamenti trovano un ulteriore motivo come di indurimento, di aggressività. Quante volte avviene che si rifiutano le persone perché sono diverse, una diversità da intendere, ecco, in vario modo. Quando non c'è l'attenzione alla persona, alle persone, alle comunità, ai popoli, e c'è appunto il prevalere di questa lettura preventiva, così è avvenuto a Gesù. Leggevamo nel Vangelo di domenica che lui prende coscienza poco a poco che il conflitto con la classe dirigente, in primis quella sacerdotale, il conflitto sta aumentando e si profila, e lui sente questo anche per la memoria dei giusti, dei profeti perseguitati, vittime, martiri, che anche quella sarà la sua fine, una fine violenta, e va verso Gerusalemme perché quella è la sua chiamata. Sente nel profondo questa fedeltà al Padre, alla gente, alle persone che incontra, al suo popolo, e manda avanti alcuni perché avrebbe dovuto passare in un villaggio di Samaritani, e quelli rifiutano il passaggio di Gesù, perché fra Samaritani ed Ebrei c'era appunto un conflitto etnico-religioso. Ricordiamo quando Gesù, in quel colloquio toccante, dialoga con la donna di Samaria al pozzo, e lei pone la questione della fede, dice: ma qual è la vera fede? La vostra, ebrei, che pregate nel Tempio di Gerusalemme, o la nostra che preghiamo in un altro tempio che si trova su una montagna, pare il monte Garizim, si trovava il Tempio di Samaritani. Qual è la vera fede? E Gesù apre una riflessione, come sempre, straordinaria, dice che d'ora in poi, e comincia già adesso, non ci sarà più bisogno di nessun tempio, ma i veri adoratori di Dio saranno quelli che lo adorano in spirito e verità e libertà. Una apertura incredibilmente rivoluzionaria. Però per questi motivi Gesù non viene accettato, viene rifiutato. Quante persone vengono rifiutate per questi motivi? Quindi la riflessione si attualizza, noi ne cogliamo tutti i riverberi, le dimensioni concrete di quello che sta dietro, dentro a tanti rifiuti. Quindi rifiutato, certo hanno sentito parlare di Gesù, quasi impossibile che non abbiano sentito parlare, e probabilmente anche avvertono questo conflitto crescente perché Gesù è l'uomo giusto. Eppure prevale la logica preventiva e non lo lasciano passare. E l'atteggiamento di due dei discepoli, Giacomo e Giovanni, che potrebbe essere il mio, il nostro, quando ci viene davvero un'istinta reazione di aggressività, si sono comportati così, cosa facciamo? Che scenda un fuoco e bruci il villaggio, vendetta. Gesù li guarda, dice il Vangelo, li rimprovera con severità e dice che questa è una strada completamente sbagliata. Si voltò verso di loro e li rimproverò. E poi andò avanti verso un altro villaggio. Come a dire, un messaggio, tutti i passaggi evangelici sono straordinari, come a dire, quando si avverte nel profondo la verità, non c'è bisogno della vendetta. Come a dire, certamente uno resta ferito da un rifiuto, però quando la verità è profonda, diluisce l'amarezza del rifiuto e poi alimenta la fedeltà al percorso. Come a dire che se ci fosse stata la violenza aggressiva e distruttiva, si sarebbe perso il senso profondo del cammino. Ed è un messaggio molto, molto profondo, di grande prospettiva. E poi ci sono questi incontri sulla strada, la strada che Gesù percorre. Quante persone, anche amiche, abbiamo sentito anche dire della strada. L'università della strada, l'amico Don Luigi Ciotti dice l'università della strada, Don Mario Vatta, che compie, dirò poi nella preghiera, 50 anni del suo essere prete, ieri ci siamo visti poi di mattina presto nella camera di Margherita H, appena morta, all'ospedale, ecco, dice in quel libro che abbiamo presentato anche al Centro Valducci con commozione, perché io lo sento, l'ho detto tante volte, un amico profondo ma anche un maestro, ecco, diceva la contemplazione della strada. Sulla strada ho imparato, nell'incontro con le persone, dalla stazione all'autobus, alla strada. E Don Andrea Gallo, prete del marciapiede, la strada segnata dal marciapiede delle persone prostitute, transessuali, segnate dalla dipendenza della droga, dell'alcol, ecco. Il Vangelo della strada, non dei salotti. Dei salotti anche il Papa diceva, no? Francesco, che ricorderemo subito per qualche passaggio, diceva basta un cristianesimo da salotto. E Don Ciotti, quando ha salutato Don Andrea Gallo, ha detto, rivolgendosi al Cardinal Bagnasco che era vicino lì, sa, dice, questo lo dice anche il Papa. Lo dice col dito come si muove lui, lo dice anche il Papa, sa, dice, basta cristiani da salotto, siamo in cammino sulla strada, con la gente, con le persone. Allora uno dice, perché come succede, affascinati da Gesù, la sua persona, dal suo messaggio, dai suoi gesti, uno dice nel momento dell'entusiasmo, io vengo dovunque tu vuoi, dovunque tu vada, io ti seguo. E Gesù, come se dicesse, calma, pensaci, perché dice quella frase poi suggestiva anche nei suoi riferimenti, le volpi hanno una tana, che Gesù scrutava l'ambiente, era sempre in mezzo all'ambiente, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, tradotto possibilmente per noi, Gesù è vissuto non fra i miseri della Palestina, c'era gente più povera di lui, da quello che arguiamo, deduciamo. Gesù è vissuto in una famiglia povera, semplice, umile, ma Giuseppe aveva un lavoro, pure magari precario nelle sue dimensioni, era artigiano, era falegname, Gesù anche, E quando è uscito sulla vita pubblica, Gesù aveva qualche riferimento, ad esempio la casa di Andrea e di Pietro sul lago Cafarnao, oppure la casa degli amici Marta, Maria e Lazzaro. Però da quello che possiamo dedurre dal Vangelo, Gesù è stato completamente e profondamente libero. Non era sicuro di quello che gli capitava oggi o il giorno dopo. A questo si riferisce. Era libero dal potere, dal denaro, dalle sicurezze. Andava nella sua vita dove la compassione lo portava. E quindi avrà dormito sotto gli ulivi, in riva al lago, avrà dormito da qualche altra parte, mangiato quello che trovava, libero. Questo è il messaggio. Dice, tu sei disponibile, ha detto questo, a vivere così? Allora vieni, altrimenti se tu hai bisogno di sicurezze materiali, non è per te. Io sono un uomo libero, non so domani dove mangerò, non so dopodomani dove dormirò. Dipende da come incontro le persone, da dove mi porta l'umanità, la storia degli altri, l'incontro con gli altri. E dicevo, scrivendo anche qualche nota sul foglio, che Francesco, vescovo di Roma, Papa, si muove in questa direzione, dentro a situazioni davvero inquietanti, come l'arresto ieri l'altro, no, di un monsignore, la Banca Vaticana, una banca inquietante, no? Con rapporti terribili davvero, no? Di denaro, di provenienza, di, insomma. Lui dà dei segni anche rispetto a questo, no? Ad esempio parla della chiesa povera, della chiesa dei poveri, della chiesa in cui non deve prevalere il carrierismo. E dicevamo già, forse sorridendo, io mi compiaccio perché poi, detto senza... ci mancherebbe protagonismi nostri, ma ad esempio un linguaggio come usiamo i preti della lettera di Natale è un linguaggio che usiamo da una decina d'anni, non funzionari della religione. Via tutti gli orpelli, dicevamo, no? Ridicoli vestiti, ridicoli di rosso, capelli, fascie. Perché il Papa, da quando il Papa ha solo vestito l'abito da Papa, semplice, bianco, non ha messo sopra nient'altro. E come faranno i cardinali se continueranno adesso a indossare la croce d'oro, se il Papa ha una croce di metallo? Come faranno a presentarsi? Come faranno a frequentare i salotti dei ricchi, che tante volte sono anche corrotti, se lui non li frequenta? E lui, mi diceva anche Aldo Maria Valli, vaticanista e anche il direttore di Famiglia Cristiana, appunto lo ricordo, che anche nel refettorio dove mangia non ha voluto un posto per il Papa, entra e dove trova posto si siede. Cioè, non c'è il posto del Papa, io quando entro vedo dove è libero e lì mi siedo a pranzo. E non è andato nell'appartamento papale, ha continuato a vivere dove era alloggiato dopo che è venuto per il conclave, no? Ecco, questi ambienti di tutti, diciamo così. E allora cosa succederà adesso, dato che dice anche che rispetto allo IORD, da cui ha iniziato una riforma che San Pietro non aveva, non aveva il conto corrente, no? Dice, no. No. E poi da quello che è emerso da quel colloquio con quel gruppo di religiosi di Latino America, ha detto che sono tre le grandi questioni anche dentro alla struttura vaticana. Il desiderio del potere, del denaro, della carriera e di una sessualità sbandata in tutti i sensi. Questi sono i tre peccati. Noi aspettiamo una riforma che certo non può essere solo del Papa, ma le comunità devono seguire questo. Fra l'altro, pare che mica tutti sono contenti di questo Papa nella Chiesa, anche italiana, che tace piuttosto di ribadire questi aspetti. Qualcuno è come impaurito perché... c'è il timore che il Papa, comportandosi così, sminuisca l'autorità della Chiesa. Questo è stato detto. Già, facendo così sminuisce l'autorità della Chiesa, dice. Non è più Papa. Intendendo il papato dentro una sorta di imperialismo rituale, dottrinale. Questo è, sento come un'attuazione di quel Vangelo, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, cioè di una libertà, speriamo che possa continuare e anche poi certamente, non dico adesso lo aspettiamo lì che sarebbe in banale, ma sì, quando poi si tratterà di riforme della Chiesa che insomma inizia e poi anche delle riforme proprio della vita della Chiesa, dei ministeri, del celibato, del sacerdozio alle donne, di altre situazioni che, di cui tante volte abbiamo riflettuto in questi anni. Questo è un primo interlocutore. Il secondo lo invita Gesù, che probabilmente ne ha scrutato lo sguardo e percepisce che vorrebbe seguirlo. E Gesù dice, vieni, vieni con me. E lui gli dice, ma però è morto mio padre e prima dovrei andare ai funerali a seppellire il padre. E Gesù dice una frase paradossale che può sembrare di una durezza inaccettabile. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va ad annunciare il regno di Dio. Nel Vangelo c'è tutto fuorché una durezza di questo tipo, perché il Vangelo è pieno di compassione, di coinvolgimento dell'anima, di attenzione, di premura, di tenerezza verso le persone. Allora abbiamo un linguaggio paradossale per esprimere, da quello che almeno a me pare di percepire, come è un invito, ma io sempre quando commento questi passaggi pongo sempre davanti chissà, chissà, se è possibile dentro i grandi dolori per la mancanza delle persone care, trovare poi la forza per dare un senso anche a quelle morti, perché ci sono morti così ingiuste, così tragiche, che segnano la vita delle persone, sono difficilmente superabili. Altre che non è che siano meno dolorose, ma i dolori profondi che poi poco a poco, come dire, con un vissuto proprio profondo, diventano anche una forza per proseguire, come dire, chissà se è possibile un altro atteggiamento anche di fronte alla morte, non che Gesù dica di non andare a seppellire il padre, a partecipare, come dice, ci mancherebbe, non è questo il senso, è di chissà che se seguendo me ci possa essere una forza ulteriore, diversa, anche nell'affrontare la situazione della morte delle persone. No, ecco. E terzo incontro, un altro dice, sempre entusiasta, Signore, verrò con te, ma prima lascia che vada a salutare a casa. C'è un altro passaggio del Vangelo, quando manda i discepoli, dice, ma non fermatevi per strada a salutare, ma non è anche lì un invito alla scortesia, è un invito a non perdere tempo in chiacchiere, no? Diciamo tante volte parlare un conto, chiacchierare a perditempo un altro. E Gesù dice, chi ha messo mano all'aratro, come per arare un campo, erano aratri di legno, e poi lascia perdere, dice, non me la sento più, va via, e lascia a metà, non è adatto per il regno dei cieli, perché il regno, c'è un'umanità nuova, chiede fedeltà, chiede coerenza. Io tante volte si è pensato, no, con tutto rispetto a tutte le persone, diciamo sempre ci mancherebbe nessun giudizio, ma quante volte, ricordiamo il famoso 68, no, ad esempio, e si diceva, poi no, nei commenti successivi, ma tutte quelle persone che erano così idealiste, così, dove sono finite poi, alle volte a essere funzionari della vita, senza interessi, senza progettualità, senza altruismo, e anche nella Chiesa, no? Quanti ideali poi sono stati lasciati per strada, e chissà anche, diciamo, alle volte nella formazione dei seminari, dei giovani preti, se c'è questa passione, io lo dicevo anche nel Consiglio Presbiterale, quando ho avuto inopinatamente questa chiamata, e l'ho detto in un altro contesto anche a Vescovo e altri preti, ho detto, ma che ideale diamo? Date, perché io non ho questo compito, a questi giovani, io dico, vi proporrei Don Emilio De Roia, Don Primo Mazzolari, Padre Balducci, Padre Turoldo, Don Milani, Don Puglisi, Monsignor Romero, studiare di quei giovani che vanno in seminario e vogliono diventare preti, studiare profondamente queste persone e assumere la loro passione per il Vangelo per la storia, se no che ideale ci sarebbero? Chi? Di essere bravi funzionari aggiornati della religione? Perché se no diventa questo, bravi funzionari aggiornati della religione. Ecco, allora l'invito è a non lasciare l'aratura del campo a metà. Ecco, se abbiamo iniziato pure con tutte le perplessità, le volte, le stanchezze, le difficoltà, un conto è lasciare l'aratro in mezzo al campo, usando ancora questa immagine, andarsene e non tornare più. Un conto può essere lasciare l'aratro, andare sotto un albero, riposare, parlare con qualcuno, dissetarsi e poi magari dopo qualche ora o anche dopo due giorni tornare, perché si avverte che questo è il compito. È un compito che non è solo un compito qualsiasi, è un compito in cui uno trova il senso stesso della sua vita. Questo è il Vangelo. È un ricordo proprio affettuoso, riconoscente a Margherita. Dicevo, qui, proprio lì sui gradini, 20 anni fa, 23 maggio, parlava. Era Don Fabris con lei, ecco, per questo dialogo. Perché io ho sempre ritenuto che quando si definisce la propria posizione, credenti o non credenti, atei, non si mette il punto, perché la vita è in movimento, e nascono le domande, si apre il confronto, il dialogo, si dice credere ma in quale Dio? E non credere ma in quale Dio? Nasce il dialogo, il confronto, interessante. Lei diceva di essere atea, convinta, e poi quando anche dopo altri incontri in questi anni c'è stata l'estate scorsa questa possibilità che sento come un privilegio anche adesso di dialogare con lei, 6 incontri, 7 a casa loro, di lei e di Aldo, con gli 8 gatti, col cane, con Marinella. Chirico che mediava, suggeriva le domande, no? Gli argomenti. Ecco, lei dice io credo. Cosa credi Margherita? Io credo nella giustizia, nella pace, nella libertà di coscienza per me e per quella degli altri, nella solidarietà, nel rispetto di tutti gli esseri viventi, uomini e animali. Io sono atea, ma ho improntato la mia vita, e cita il Vangelo, non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te, e ama il prossimo tuo come te stesso. Dice così, ho improntato la mia vita su questo. Poi il suo impegno straordinario di scienziata che ha scrutato le stelle e che ha detto che la scienza descrive come stanno le cose, ma non perché le cose sono così. Questo resta come una domanda resta. E poi dice Gesù, ma dice Gesù per me non era il figlio di Dio. Gesù è stato un grande maestro, forse il più grande della storia dell'umanità, e poi col suo modo di dire molto diretto, senza giri di parole, per me è stato il grande socialista della storia, perché si è occupato, dice, dei poveri, degli affamati, degli ammalati, degli esclusi. Parlava così, uno legge anche quel libro e dice, ma allora Margherita Hatea commenta il Vangelo. Ieri sera c'era una serata a Portogruaro, è già fissata, l'abbiamo svolta ugualmente ricordandola con affetto, e così c'era uno che leggeva dei pezzi del libro e mi diceva, ma tu, Pierluigi, io sottoscrivo, è un commento al Vangelo. Se io porto in chiesa la domenica questo e non dico da chi viene, a commento di qualche brano del Vangelo, e la gente dice che bel commento del Vangelo, direbbe, e poi scoprirebbe, ma di chi è? Di un'atea, di Margherita Hatea, questo. Molto determinata, diceva alle volte un caratteraccio, ma poi molto umile anche. Io veramente ho notato quando lei diceva più volte, ma io non so perché tanta gente, folle di persone mi mostrano tanto affetto, tanta stima, perché io non ho fatto nient'altro che quello che mi spettava di fare. E poi l'impegno civile. Io l'anno scorso, mi ricordo la mattinata, in uno di questi incontri, si parlava poi della contrastare il razzismo qui centro Balducci, lei, e poi ha detto a un certo punto, e dice anche prossima settimana, i prossimi giorni, io dovrò andare in Toscana, in Liguria, per commentare un testo teatrale di una compagnia di amici contro il razzismo. Io ho detto dentro di me c'è un'ammirazione davvero profondissima, come una donna, 90 anni, parte da Trieste, gira l'Italia, 90 anni, in condizioni già precarie di salute, per il suo impegno civile, a commentare un testo contro il razzismo. E a quel punto che le ho chiesto, commozione su commozione, le ho detto: Margherita, e quando vai, scusa se ti chiedo, ho detto, e Aldo dove resta? No, dice, Aldo viene sempre con me. E come io ho detto altre volte, quello che in questi colloqui più mi ha commosso è il rapporto di tenerezza tra queste due persone, che stanno insieme da quando erano ragazzine, si sono incontrati nel parco del Bovolone a Firenze, poi persi di vista per alcuni anni, poi rincontrati, sono sempre insieme, ci siamo voluti tanto bene, abbiamo litigato su tutto, dice, ma ci siamo voluti sempre tanto bene, no? E questo di lei, sì, quindi un affetto, una riconoscenza, lei attea e vicina al Vangelo, ho detto anche ieri, ho chiesto un articolo così, qui i giornali intitolano, però il titolo non mi è dispiaciuto del giornale di oggi, perché dice più vicino al Vangelo di tanti sedicenti cattolici che dicono di credere nel Vangelo e poi smentiscono con la pratica quello che dichiarano con le parole. Sì, è vero, è vicino al Vangelo. L'amore con Aldo è un segno, l'impegno per la giustizia, la PA è un segno. Ultimo sulla morte, lì. Sì, con tante convergenze lì, ma non come ci mancherebbe, con grande rispetto, non per contrapposizione. Lei diceva, la morte, con la frase famosa degli epicurei, fin quando ci siamo noi la morte non c'è. Poi c'è la morte, non ci siamo noi, perché aver paura della morte? Io non ho paura. Io ho paura, diceva, della sofferenza, di malattie invalidanti, non accetterei mai l'accanimento terapeutico. E io le dicevo, ma Margherita, io spero, condivido questo sentire di tante persone, che dopo la morte c'è qualcuno che ci aspetta, ci accoglie, riconosce la nostra vita. Tu dici che entreremo in un ciclo biologico, molecole, altre e avanti. E allora anche nella lettera con cui si conclude il libro dicevo, guarda Margherita, su questo abbiamo una vibrazione, diremmo, dell'animo, della vita diverse, ma in fondo quando avverrà, per tutti e due sarà un passaggio misterioso. Entreremo tutti e due in un grande mistero e a quel punto sarà stato importante aver vissuto bene la vita, cioè aver lasciato dei segni buoni nella nostra vita. Poi il mistero ci accoglierà tutti e due. Questo, no? È così, con affetto, no? E con riconoscenza, così, ecco, questo la ricordiamo anche qui, perché sì, non succederà chiaramente, non è neanche, perché chi non l'ha conosciuta in una chiesa magari se non la ricorderanno, però per noi è, io sento proprio dal cuore di ricordarla anche nell'Eucaristia. Lei non ha voluto chiaramente nessun saluto, ci sarà solo la sepoltura, così un po' quasi segreta, parteciperò, come sono stato ieri mattina con Vittorio della casa editrice, lì quando ci hanno detto che era morta, ecco, e ho chiesto anche a Don Mario, che era stato a trovarla qualche giorno prima, di essere presente anche per Aldo, questa tenerezza fra i due per anziani. E Aldo mi hanno riferito poi che diceva, dico questo proprio per condividere una commozione, diceva, anche al dottor Sinagra, che poi è un palermitano di eccezione per intelligenza, umanità, cultura, no, primario della cardiologia del Gattinara, diceva, ma il dottore dorme, diceva, no? Pensare a un anziano di 93 anni, dorme tanto, non si sveglia, diceva, poi la baciava, no? Per salutarla, dice, poi diceva, non si sveglia più, dice, come è morta, no, così. Poi ha chiesto, dopo un momento che ero anch'io lì, ha chiesto, ma allora quando la seppelliamo? Detto, no? Quando? Poi era preoccupato chi starà in casa, loro hanno una donna della Romania che è lì da qualche tempo con loro, che accudisce la casa loro. E allora Signore ha detto, volevo come una rassicurazione proprio affettiva che non fosse abbandonato, no? Ecco, così, così la ricordiamo proprio con affetto, con riconoscenza, si possono dire anche altre cose, ma insomma, l'essenziale per quello che ci riguarda qui, ecco, forse l'abbiamo ricordato.